Diamo il benvenuto al professor Andrea Roventini, docente ordinario alla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Ben trovato, buongiorno professore, grazie per essere con noi, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, Andrea Roventini, un economista, e ovviamente parliamo con lui di temi legati all'economia e sulla Stampa di Torino, in particolare le prime quattro pagine sono dedicate proprio ai temi dell'economia, che sembrerebbe una cosa persino ovvia, ma visto quello che succede nel mondo forse non lo è tanto, insomma. Allora, salari e cuneo fiscale, Draghi apre, il premier dice ai partiti ma il clima deve cambiare, Bonomi attacca, governo inadempiente. Allora, il riassunto che fa Alessandro Barbera: nessuna convocazione da parte del governo fino a quando non ci saranno le condizioni minime per sedersi al tavolo. Allora, che cosa sta succedendo? Salari e cuneo fiscale, Draghi apre, però ecco, e c'è il no di Confindustria sul salario minimo. Quanto è importante questo dibattito sul salario minimo, sul cuneo fiscale, professore?
Il dibattito è fondamentale, perché in Italia i dati ci dicono che negli ultimi 30 anni i salari si sono addirittura ridotti, unico paese OECD o OCSE dove questo è successo. Quindi c'è una questione salariale che sarà aggravata dall'aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, e a me sembra che il presidente di Confindustria Bonomi cerchi incessantemente di perseguire i suoi interessi, perché la proposta di Confindustria non è di introdurre un salario minimo. Ricordo che ad esempio in Germania è stato appena alzato a 12 euro il salario minimo, c'è in Spagna, c'è in Francia e via dicendo, ma la proposta di Confindustria è semplicemente tagliare il cuneo fiscale, e il piano di Confindustria prevede che questo taglio del cuneo fiscale sia a vantaggio delle imprese per un terzo e sia lo stesso vantaggio per le imprese per gli altri due terzi. Perché? Perché con la riduzione del cuneo fiscale di cui beneficerebbero i lavoratori, permetterebbe alle imprese di non rinnovare i contratti o di rinnovarli a valori molto bassi.
È chiarissimo. Allora, lui risponde a chi critica appunto questa situazione: anche le imprese stanno soffrendo per il conto energia trainato dall'aumento del prezzo del gas, eppure stanno attutendo il colpo, e la riprova sarebbe proprio il tasso di inflazione che pone l'Italia in una condizione migliore di altri, e questo rende alle aziende impossibile ritoccare verso l'alto i salari, sono soffocate dal costo del lavoro.
Ma è un volo pindarico, perché comunque se uno va a vedere le statistiche, noi abbiamo se guardiamo il costo del lavoro o il cosiddetto cuneo fiscale, noi siamo in linea con Francia e Germania, però in Francia e Germania i salari aumentano perché aumenta anche la produttività, quindi non è una questione solo di costo del lavoro. Poi è abbastanza incredibile affermare che se l'Italia ha meno inflazione dipende dalle imprese, perché è vero che l'inflazione dipende dagli aumenti dei prezzi decisi dalle imprese, ma dipende anche dalla struttura economica del nostro paese, in particolare la composizione settoriale e la stessa moderazione salariale. Quindi io non mi avventurerei, come ha fatto in Bonomi, in queste dichiarazioni.
Fra l'altro ha sempre detto il presidente che per quanto riguarda le imprese il costo, cioè la paga oraria, è intorno a 9 euro l'ora, quella europea è 9,5, ma è anche vero che per esempio la Germania la porterà a 12,5 euro. Cosa ne pensa, professore?
Ma quindi io quello che io penso è che, siccome dice Bonomi, le imprese pagano già 9 euro all'ora, perché non si può iniziare a fissare un salario minimo di almeno 9 euro all'ora? Tanto i valori che ballano sul salario minimo sono tra gli 8 e i 10 euro. Quindi non capisco questa ostilità di Bonomi di fronte al fatto che lui asserisce che le imprese già pagano questi salari. Insomma, noi siamo davanti a un mondo dove la Germania aumenta il salario minimo, la Spagna irrigidisce il mercato del lavoro, scoraggiando i contratti a termine con risultati record di stabilizzazione dei lavoratori, e l'Italia si continua a vivere in un mondo degli anni 90 in cui il mercato del lavoro deve essere super flessibile e i salari devono essere super bassi, perché si pensa che così il nostro paese possa essere competitivo, come se la nostra economia fosse un'economia a medio reddito o un'economia da asiatica che vive contenendo il costo del lavoro.
Senta, sul Corriere si legge che la CISL e la UIL sono un po' preoccupati sulla questione del salario minimo, perché temono che questo smonti la contrattazione collettiva e indebolisca le relazioni industriali. Questo lo leggiamo sul Corriere di oggi. Landini della CGIL ha una posizione forse un po' diversa. Tra l'altro lui segnala che c'è una vasta area di povertà fatta da chi non ha un contratto fisso, spesso finisce travolto, è il caso dei giovani, nel girone dantesco dei tirocini. Allora, le posizioni CISL e UIL da una parte, ma dall'altra anche la situazione di lavoratori che forse non rientrerebbero in questo discorso del salario minimo?
Tra l'altro, grazie Roberto per questa domanda, qui un po' i sindacati sono un po' latitanti.
Allora, vediamo un po' che ne pensa. Professore?
Beh, penso che non c'è da aver paura di un salario minimo, perché questo salario minimo c'è in paesi dove a me risulta che ci siano dei sindacati, anche dei sindacati forti come la Germania e la Francia, e deve essere un salario minimo che non è contro i sindacati, ma è un salario minimo concordato con i sindacati, e in particolare questo salario minimo va introdotto con la riforma della partecipazione sindacale, cioè va introdotto insieme a una riforma per cui si eliminino i cosiddetti contratti pirata, che sono una piaga del nostro sistema economico e che comprimono fortemente i salari, per cui con una riforma della rappresentazione sindacale più salario minimo di concordata con i sindacati, secondo me si potrebbe da un lato alzare i salari e dall'altro anche tutelare i salari e le condizioni di lavoro di quei lavoratori che sono occupati in nuovi settori o in settori più delicati e scarsamente regolati.
Allora, torneremo a parlare anche di questo argomento dopo un brano di musica. Claudio, però volevi aggiungere...
No, è che non rientrano, non hanno una tutela nazionale, no? Non rientrano in nessun...
Il problema è, adesso io non me ne intendo, per carità, quindi la butto così, professore, proprio abbia pazienza per l'ignorante. Però, ecco, non c'è il rischio che l'introduzione di un salario minimo spinga tanti contratti verso il nero, insomma, ecco, a uscire dal mercato legale, tra virgolette, del lavoro?
Guardi, questo un po' sono affermazioni che ormai si sentono in Italia da anni,
okay.
E ormai sono affermazioni come di chi crede alle scie chimiche, perché se uno va a vedere all'evidenza empirica, quindi agli studi che stanno uscendo, si trova in paesi non solo come la Germania, ma anche in paesi come il Brasile, non è che siano i paesi più sulla frontiera dello sviluppo economico, si trova che quando si introduce il salario minimo aumentano i salari, si riduce la disuguaglianza, ma non cala l'occupazione o cala pochissimo. Perché? Perché il mercato del lavoro è un mercato dove c'è potere monopolistico, questo potere ce l'hanno le imprese che comprimono i salari, e quindi aumentando il salario minimo si riduce il potere delle imprese, le quali pagheranno salari più elevati senza ridurre l'occupazione. Questo è quello che dicono gli studi empirici degli economisti. Poi in Italia si fa finta di ignorarli, perché ormai il nostro paese va così.
No, però noi non crediamo nelle scie chimiche, quindi...
Lo so, scherzavo.
Ci permettiamo anche questo. Insomma, qualche motivo di speranza, ovviamente. Allora, ci ascoltiamo Lenny LeBlanc, che ci propone Alleluia, e poi torniamo a parlare con il professor Roventini, perché insomma di economia siamo costretti a parlare anche in relazione alla guerra. Ne parliamo fra pochissimo su RV. That only you can know, and I will
day you led me to the cross, I will remember the song of those unchained. For the glory of your name,
alleluia, su RWS. E torniamo a parlare con Andrea Roventini, docente ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Prima della canzone abbiamo fatto riferimento ai temi dell'economia, ma ecco, ora prendiamo in considerazione sempre il problema dell'economia all'interno della vicenda, del dramma dell'Ucraina. C'è sul Corriere di oggi il data room di della Gabanelli, insomma, Francesco Battistini, Milena Gabanelli, Massimo Sideri. Grano: la Russia ruba il mercato all'Ucraina. Mosca: in un solo mese le vendite verso il Medio Oriente e Africa sono aumentate del 60%, il prezzo del trasporto è salito fino all'80% e i paesi poveri non riescono a pagare. E si parla della prima vittima, che è l'Africa, di questa situazione veramente sconcertante, perché poi ci sono veti incrociati. Ecco, professore, lei è molto preoccupato su questa vicenda della possibilità della fame, insomma, non so, che ne pensa?
Sì, io sono molto preoccupato da mesi e forse è un problema che è stato ignorato all'inizio di questa guerra, perché ci si è concentrati sul prezzo dell'energia. E siamo veramente a rischio di catastrofe umanitaria, sociale, economica, con anche pressioni di immigrazione nei confronti dell'Europa, e non vedo soluzioni all'orizzonte, perché questa guerra sta continuando e non ci sono tentativi di cercare un compromesso e una pace.
Neanche su questo aspetto dei corridoi umanitari del grano, per intenderci, è possibile, come dire, non ci sono delle rigidità eccessive da varie parti, insomma?
Beh, io non sono un esperto, diciamo, di gestione di corridoi in emergenza durante una guerra, però è difficile trovare un accordo nel mezzo di un conflitto in cui ci sono scambi di missili, scambi di accuse, per cui sarà difficile trovare una soluzione a questo problema, a meno che non si arrivi a una sorta di accordo. Questo tra l'altro ci fa notare come le sanzioni che venivano indicate come la via maestra per riportare la Russia alla ragionevolezza e arrestare la sua aggressione all'Ucraina non stanno poi funzionando così bene, perché gli alti prezzi energetici permettono alla Russia un surplus della sua bilancia commerciale. Come ha ricordato lei, questo accade anche per i prezzi per le vendite del grano e delle derrate alimentari, e con questo surplus della bilancia commerciale la Russia può acquistare beni comunque dalla Cina. Quindi siamo davanti a una situazione molto, molto complicata e difficile soluzione.
Eh sì, perché le armi no, le sanzioni no, e allora cosa rimane? Qual è il piano B per salvare la situazione?
No, è interessante questo discorso, molto interessante, anche perché appunto il rischio è che insomma, i russi l'hanno pensata
bene,
quindi...
Ecco, ma c'è un ruolo che l'Europa, l'Italia potrebbe, dovrebbe svolgere, insomma, rispetto a questa realtà così complicata che rischia di, anzi è quasi certo che coinvolgerà tutto il mondo, insomma, soprattutto i paesi più poveri?
Ma a me sembra che quasi fin dal principio l'Italia, ma soprattutto l'Unione Europea, perché poi l'Italia non è che conti poi dentro l'Europa, nonostante quello che scrive i nostri giornali, abbia abdicato ad un ruolo di mediazione tra le due parti e abbia lasciato questo ruolo di mediazione a paesi che non sono il faro della democrazia come la Turchia. Questo secondo me non facilita le cose, complica la soluzione di questo problema. Per questo penso che questa guerra, da un certo punto di vista, sia l'ennesimo passo indietro per l'integrazione, per una maggiore integrazione europea, e anche questo dovrebbe lasciarci preoccupati.
Certo, allora noi ringraziamo davvero il professor Andrea Roventini per essere stato in nostra compagnia e ci risentiremo, spero presto, sempre sulle frequenze RWS. Grazie mille professore, a risentirci.
Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.